Ave Maria, cari amici, eccoci di nuovo insieme qui nella nostra tavola rotonda della Radio Buon Consiglio. Sapete, questo appuntamento dell'ultimo martedì di ogni mese. Ebbene, in questo mese, questo ultimo martedì di giugno, l'avremmo dedicato a un tema, diciamo, di formazione spirituale, ecco, della nostra, formazione spirituale, quindi un tema proprio attinente, no, alla nostra fede, alla nostra religione. Il tema, vi dico subito, è il preziosissimo sangue di nostro Signore. Sapete tutti, cari amici, che il mese prossimo, quindi luglio, il 1° luglio è proprio la festa del preziosissimo sangue di nostro Signore, ma c'è appunto il mese di luglio è dedicato proprio alla devozione al preziosissimo sangue di Gesù. E permettetemi prima di un po' introdurre, no, questo tema, di presentarvi gli ospiti che abbiamo con noi in questo studio virtuale che noi mettiamo su con la nostra regia. Abbiamo con noi Padre Angelo Lotzer e
Grandi.
Valerio, sì, Valerio che conoscete bene di Spazio Giovani, no, perché è un nostro collaboratore. Padre Angelo, Ave Maria, Valerio, Ave Maria.
Ave Maria.
Ave Maria.
Ave Maria, buonasera a tutti.
Dunque, cari amici, Padre Angelo lo conoscete perché oltre ad essere collaboratore della nostra radio, per chi diciamo, riceve il settimanale di Padre Pio, leggerà tanti begli articoli di Padre Angelo, che devo dire, ecco lo dico senza voler fare dei complimenti, no? Si distingue, ecco, proprio perché ha un'esposizione chiara, semplice. Una dottrina soprattutto chiara, quando Padre Angelo ci dice qualcosa veramente, non solo è comprensibile, ecco, ma ci fa veramente comprendere bene i suoi articoli. Valerio cura, no, il nostro spazio giovani, giovane tra i giovani e oggi veste le vesti di nostro, diciamo, ospite che conosce. E tante cose, no? Soprattutto riguardo la vita dei santi e quindi di tutti coloro che sono stati devoti del preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù. Dunque, tanto per introdurre un po' questo tema, è chiaro che insomma, noi abbiamo alle nostre spalle la festa dell'Eucaristia, cioè il Corpus Domini, quindi in effetti questa festa è stata in qualche modo assorbita, no, dalla festa del Corpus Domini. Quindi è un binomio inscindibile, no? Corpo, sangue, anima e divinità, anzi un quadrinomio che noi diciamo professiamo, no? Quindi con la presenza reale di nostro Signore nella Santa Eucaristia. Quindi potremmo pure dire, no, che l'abbiamo già festeggiato, il preziosissimo sangue di Gesù. Invece io credo che valga la pena, proprio per la nostra coscienza di cristiani, di credenti, ecco, soffermarci su questo mistero del preziosissimo sangue di Gesù. Dove lo troviamo? Allora, io stamattina, come penso magari qualche altro di voi, siamo stati alla Santa Messa, abbiamo fatto, come si dice, la comunione, ci siamo cibati del corpo di nostro Signore e abbiamo bevuto il suo preziosissimo sangue. Quindi non è un qualcosa che è lontano da noi, è vicinissimo, è con noi. Ma se c'è una di quelle verità che si è un po' offuscata, diciamo bene, come stanno le cose, non solo la presenza di Gesù nella Santissima Eucaristia, che insomma, sembra uno di quei dogmi che traballano, un po' vacillanti, no? Ma soprattutto, come dire, lo dice Gesù nel Vangelo di San Giovanni, no? Al capitolo 6, se noi non mangiamo della mia carne, dice il Signore, del Figlio dell'uomo, e non bevete il suo sangue, dice il nostro Signore, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quindi, cari amici, non è solo un tema teologico, è qualcosa che ci riguarda molto da vicino, ecco, perché fa parte dell'Eucaristia. Allora, Padre Angelo, io direi, che a questo punto, potete, proprio intervenire voi per chiarirci un po' qua, tutto, anche da dove viene, no? Questa devozione al preziosissimo sangue di nostro Signore.
Sì, bene. Anzitutto, quando parliamo del sangue di Cristo, siamo rimandati subito al suo sacrificio, al sacrificio che è l'espressione massima dell'amore, no? Non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. Quindi parlare del preziosissimo sangue di Gesù vuol dire parlare dell'amore di Dio per noi e in modo particolare dell'amore del Figlio di Dio, della seconda persona della Santissima Trinità fatta carne. Ed ecco perché anche questa festa del preziosissimo sangue è anche considerata una estensione, se vogliamo, della festa del Sacratissimo Cuore di Gesù. Quel cuore che è il primo calice, possiamo dire, che contiene il sangue preziosissimo di Gesù. Il sacrario, quel sangue divino che è consacrato in quel cuore umano divino che per noi è vissuto, per noi ha predicato, per noi ha patito. Quindi ancora prima di essere effuso dal cuore di Cristo, quel sangue è indice di tutti i sacrifici giorno dopo giorno, perché il cuore pompa il sangue a tutte le membra e fa sì che le membra possano agire, possono muoversi. Quindi in ogni battito del cuore di Gesù, dei suoi 33 anni, in ogni suo gesto, in ogni suo movimento, quel sangue ci ricorda il suo amore, quell'amore che arriva fino a effondersi totalmente quando Longino trafigge il cuore di Gesù ormai morto sulla croce. E come dice San Giovanni, uscì sangue e acqua, il prezzo del nostro riscatto. Per questo, se leggiamo gli scritti, soprattutto degli apostoli, richiamano continuamente il fatto del sangue come il sacrificio da cui noi siamo stati redenti, siamo stati salvati. San Pietro, nella sua prima lettera, scrive: Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili come l'oro e l'argento siete stati riscattati dalla vana maniera di vivere ereditata dai vostri padri, ma dal sangue prezioso di Cristo, l'agnello senza difetto e senza macchia. Pure pensiamo a San Giovanni, il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. San Paolo, in lui possediamo la redenzione mediante il suo sangue. Ma per capire bene questo sacrificio di Cristo mi sembra utile poter analizzare, vedere un po' insieme gli antichi sacrifici che preparano, sono un'ombra, una figura di quello che sarà il vero sacrificio di Cristo. E quindi ci parlano, ci insegnano qualcosa, ci svelano i segreti di questo preziosissimo sangue, di questo sacrificio di Gesù. Voi sapete che nell'antico Israele, nell'antico popolo dell'Alleanza, c'erano diversi tipi di sacrifici. C'era anzitutto l'olocausto, l'olocausto che ha la caratteristica della combustione totale della vittima, nulla né attribuito all'offerente né al sacerdote. Tutta la vittima deve essere data in soave odore a Dio. Il rituale levitico precisa le modalità per la celebrazione di questo tipo di sacrificio e spiega che l'offerente pone la sua mano sul capo dell'animale ad attestare che questo proviene da lui ed offerto in suo nome, viene quindi sgozzato e lo si prepara per il rito sacro. Il sacerdote sparge il sangue attorno all'altare e brucia tutte le parti della vittima sopra di esso. un particolare che poi vedremo anche negli altri sacrifici è che tutti i sacrifici richiedono la separazione del sangue dal corpo, indicano proprio il sacrificio. Ed è interessante che nella Santa Messa le due specie vengono consacrate separatamente. Allora, è vero che in ogni singola goccia di sangue c'è tutto Gesù, quindi il suo corpo, la sua anima, la sua divinità, così come nell'ostia santa c'è il suo sangue, la sua anima e la sua divinità. Dal momento che Cristo si rende presente nello stato glorioso in cui è ora in cielo. Ma la separazione, la consacrazione separata delle due specie vuole ripresentare sacramentalmente, in maniera incruenta, il sacrificio di Cristo e quindi spargere su di noi i benefici di questo sacrificio. Il prototipo dell'Olocausto, in qualche modo, lo possiamo vedere nel sacrificio di Isacco da parte del padre Abramo, anche se poi in realtà non fu eseguito, no? Perché l'angelo fermò, Abramo. Ma è un prototipo di questo sacrificio per le disposizioni interne dell'offerente e della vittima. Abramo, che per obbedire a Dio non esita di sacrificare il suo proprio figlio. E, come dice poi San Paolo, sapendo che quel Dio che miracolosamente gliel'aveva dato nella vecchiaia poteva anche risuscitarglielo. Isacco che sale l'erta del Monte Moria, caricato di questa legna, no? Immagine di Cristo che appunto sale il Calvario col patibolo sul quale sarà poi confitto. E se è vero che Abramo fu fermata la mano, alla Madonna invece fu chiesto il sacrificio totale. La Madonna ai piedi della croce, come in offerta al Padre, offre Gesù. Fa oblazione dei suoi diritti materni. E, oltre il sacrificio, l'olocausto, c'era poi il sacrificio di comunione, sacrificio che avveniva soprattutto in occasione dei pellegrinaggi annuali, detti di comunione o pacifici. In questi sacrifici il sangue è versato come di consueto attorno all'altare. Ecco, il sangue deve essere sempre posto sull'altare perché appartiene a Dio. Il sangue, infatti, per gli ebrei rappresenta la vita. E di qui c'è la proibizione di bere del sangue degli animali, di avere contatto col sangue, perché il sangue è di Dio in quanto ogni vita è di Dio, appartiene a Dio. È Lui il Signore della vita e della morte. Alcune parti di questa vittima erano poi riservate al sacerdote nel sacrificio di comunione e il resto veniva consumato in luogo sacro da coloro che erano gli offerenti. La famiglia, appunto, che offriva questo sacrificio, consumava una parte della vittima e il simbolismo di questo convito sacrificale era la partecipazione agli stessi beni, come avviene in un rapporto di ospitalità. Il Signore ha ricevuto e gradito una parte della vittima, i partecipanti, banchettando presso il luogo sacro, col rimanente dell'offerta, si considerano i convitati di Dio, coloro che assidono alla stessa mensa. Anche qui richiamo, no, alla Santa Comunione, che siamo degni di essere partecipi, ecco, del corpo di Cristo. E attraverso il sacrificio di Cristo, il sangue di Cristo, noi siamo resi partecipi ancora del banchetto del cielo, che è stato aperto per noi. È proprio il sangue di Cristo che ci ha purificati, ci ha redenti, ci ha innestati in Lui, nel Santo Battesimo, e ci ha resi quindi veri figli adottivi di Dio, eredi quindi anche delle promesse. In questo, diciamo, sacrificio di comunione si può inserire anche in qualche modo il sacrificio pasquale che veniva fatto dell'agnello a ricordo di quel primo sacrificio pasquale fatto quel giorno, diciamo, in cui l'angelo colpì, in Egitto tutti i primogeniti, gli uomini e le bestiame, risparmiando, gli ebrei che avevano posto il sangue dell'agnello, sull'architrave delle porte. E dovevano poi consumare quell'agnello, no? Quindi, appunto, in questo senso è anche un sacrificio di comunione che ogni anno veniva rinnovato come memoriale in riconoscenza non solo della salvezza che Dio aveva compiuto allora, liberandoli dall'Egitto, ma di quella salvezza che sempre Dio rinnova in favore del suo popolo. E infatti, in ogni santa messa ci vengono applicati i meriti infiniti di Cristo, no? E noi beneficiamo ogni giorno nuovamente del suo sangue. Poi c'era il sacrificio di alleanza, quando appunto si stipulava un'alleanza. Anche qui c'è sempre la divisione dalla carne e dal sangue. Quindi, dopo che il popolo si è impegnato a osservare le parole del Signore scritte da Mosè, Mosè costruisce un altare che rappresenta la parte di Dio, e di fronte all'altare Mosè erige 12 stele che rappresentano invece le 12 tribù di Israele. Quindi è come se i due contraenti si trovessero uno di fronte all'altro. Il sangue delle vittime veniva quindi diviso in due parti. Una metà veniva versata sull'altare, data a Dio, e l'altra veniva spruzzata sulle stele e sul popolo. Quel sangue che lega i due contraenti. Dio accoglie Israele nella sua amicizia, rappresentata come una nuova parentela di sangue. Anche qui, no? Cristo che ci ha rappacificati, no? Il sangue della nuova ed eterna alleanza. E infine c'erano poi i sacrifici di espiazione, attraverso il rito del sangue si chiedeva perdono appunto delle colpe, dei peccati. Gli ebrei identificano il sangue col principio vitale, abbiamo detto. E siccome il sangue comuni ha in sé la vita, ecco che allora questa effusione di sangue attorno all'altare è un riconoscimento del diritto di Dio, ma è anche quasi in un certo senso voler ristabilire un rapporto che si è in qualche modo offuscato, no? A causa del peccato. C'erano vari tipi di sacrifici di espiazione, quelli più solenni, quelli ordinari, quelli che il singolo faceva o il capo faceva o il sacerdote faceva per sé oppure faceva per il popolo. Nei giorni ordinari, l'espiazione più solenne, veniva offerto un giovenco. Il sommo sacerdote spergeva 7 volte nella direzione del velo del tempio il sangue, spalmava col sangue i corni del piccolo altare situato nel santo, che è la parte che sta appena fuori, il santo dei santi dove era custodita l'arca. L'espiazione per un capo del popolo, per un privato, non esigeva l'ingresso nel santo, ma solo il rito del sangue sui corni dell'altare esterno. E in questo caso la carne della vittima veniva anche mangiata dai sacerdoti come cosa santissima in luogo santo. Il rito invece dell'annuale espiazione, quello più solenne, che si faceva solo una volta l'anno, in cui il sommo sacerdote solo in questa occasione poteva entrare nel santo dei santi, sopra l'arca, per versarvi il sangue della vittima, dove c'erano i cherubini. Veniva fatto una volta l'anno per chiedere perdono delle colpe gravi rimaste impunite nella comunità. Queste colpe non espiate oltre che costituire una minaccia costante sul capo dei colpevoli, erano ritenute anche una continua causa di profanazione della terra santa, di quella comunità che era consacrata a Dio. Il popolo di Dio era un popolo santo, un popolo che doveva servire Dio con tutta la sua vita, con tutte le sue opere, consacrato a Lui. E quindi i riti del giorno dell'espiazione dovevano togliere questa profanazione, questa minaccia sul popolo colpevole. Le vittime non venivano consumate dai sacerdoti, in questo caso, perché solo il digiuno e la penitenza poteva accompagnare questo rito, dal momento che non vi può essere perdono senza pentimento. Quindi tutto il popolo era chiamato a manifestare il proprio pentimento. Ed è interessante che la lettera agli ebrei riprende questo sacrificio espiatorio del sommo sacerdote che entra nel tempio, nel velo, con l'immagine di Cristo che entra nel regno dei cieli, vittorioso col suo sangue e ci apre il velo, ci apre la porta nel regno dei cieli proprio per mezzo del suo sacrificio. Quindi si capisce che il senso teologico del sangue di Cristo quindi significa la sua morte in quanto ha un valore salvifico, ci salva.
Ecco, Padre Angelo, scusa, volevo proprio, ecco, interromperti un attimo, no?
Sì.
Perché, allora, guarda, io qui ho annotato, no? Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diciamo, tipi di sacrifici, no? Che troviamo presso il
Poi
popolo
c'erano anche
eletto, no?
altri, per esempio c'era quello per la lebbra, anche, perché per esempio uno che era lebbroso e doveva
Ah,
anche
sì.
lui. Nel Levitico si legge che dovrà prendere due uccelli vivi, mondi, un legno di cedro, del pane scarlato e sopo. Quindi il sacerdote ordinerà di immolare uno degli uccelli in un vaso di terracotta con acqua viva. Poi prenderà l'uccello vivo, il legno del cedro e il pane scarlato e il sopo, li immergerà con l'uccello vivo nel sangue dell'uccello scozzato, ne aspergerà 7 volte colui che deve essere purificato della lebbra. E lo dichiarerà mondo e lascerà andare lui libero per i campi l'uccello vivo, perché erano due uccelli, uno sgozzato, uno che viene liberato. Questo uccello vivo rilasciato nella campagna simboleggia l'allontanamento della lebbra, ma questa libertà, questo rilascio, da che cosa viene? Dal potere purificatore del sangue e dell'acqua dell'uccello sacrificato, che sono una bellissima immagine dell'acqua del sangue scorgato da Cristo che ci ha dato la vera libertà, ecco, ci ha purificato, ci ha reso figli di Dio, ci ha liberato dalla schiavitù del diavolo, e ci ha liberato dalla perdizione eterna. Quindi, poi c'erano anche altri tipi, come anche di riparazione, un sacrificio di riparazione che sembra simile a quello dell'espiazione, ma doveva unirsi a questo la restituzione e il compenso per il diritto leso, nella propria mancanza. Quindi vediamo tanti riti che però in qualche modo ci svelano una sfaccettatura, no? Di quello che è l'unico vero sacrificio, di cui gli altri erano soltanto una figura, no? Un adombramento, ecco. E quel sangue prezioso che ci rimette i peccati, ci redime, ci giustifica, ci santifica, ci purifica, ci accede presso Dio, ci dà la vittoria sulla potenza del male. E quindi senz'altro.
Sì, io, Padre Angelo, veramente sono rimasto, diciamo, sorpreso perché, ecco, tutti questi sacrifici, ecco, sono una prefigurazione o comunque sono, ecco, una sfaccettatura di quello che poi sarà perfezionato,
Realtà,
no?
diciamo.
Ecco, proprio dal preziosissimo sangue di nostro Signore. Perché io tante volte, non so, forse anche voi, uno si chiede, no? Dice, ma prima che nostro Signore istituisse i sacramenti, quindi sappiamo che è nostro Signore proprio che ha istituito i sette sacramenti, quindi dal
Sì.
battesimo, perché il battesimo di Giovanni era un battesimo penitenziale, diciamo così, un battesimo con acqua, invece lui stesso dice no, poi verrà qualcuno che battezzerà in spirito, no? E col sangue, diciamo. E uno si chiedeva, no, ma il popolo eletto che Dio si era scelto da millenni, perché diciamo dai tempi di Abramo fino al nostro Signore sono passati migliaia di anni, no? Mosè, poi Davide, eccetera, eccetera. Allora uno
Sì.
si chiede, ma allora come facevano a riconquistare uno stato di grazia? Cioè, noi oggi, mamma mia, no? Noi oggi consideriamo, dice, ah, guarda, voglio confessarmi, no? Voglio accedere al sacramento della riconciliazione perché? Perché se non sono in uno stato di peccato mortale, il sacramento mi fa riacquistare lo stato di grazia e se non l'avessi perduta questa grazia la rafforza, no? Questo è un
E
po'
c'ho la certezza, ecco, infatti è lì la differenza. Mentre il popolo ebreo supplicava, nel senso,
ecco.
certo, avevano un valore, ecco, comunque dal punto di vista di Cristo, anche la circoncisione, per esempio, no?
Sì,
Come
sì, sì.
dice San Tommaso, conferiva, diciamo, la grazia in vista, di Cristo, diciamo, no? Quindi sicuramente il Signore non ha mancato di dare, diciamo, i mezzi di grazia, ecco. Però certo, perché per esempio questi riti anche di espiazione in realtà riguardavano, se si legge il Levitico, soprattutto le colpe fatte quasi inconsapevolmente, perché quelle di cui c'è la piena avvertenza, soprattutto quelle gravi, richiedevano la morte di chi l'aveva compiuta, c'era la
Mamma mia.
lapidazione, no? Quindi
Sì.
appunto Gesù è venuto per salvarci, no? E forse è questo che non consideriamo, no? Il sangue di Cristo ci ricorda anche la gravità del peccato, no? Se il Figlio di Dio ha dovuto versare tutto il suo sangue per salvarci, da lì comprendiamo cioè, dall'effetto andiamo alla causa, in qualche modo, alla gravità della causa, che è l'offesa a Dio, sommo bene infinito, al quale noi creature ci ribelliamo, offendiamo dopo tutto quello che ci ha dato. E comunque ecco perché Gesù a Sant'Angela diceva: ricordati che non ti ho amato per scherzo, no? Ad Angela di Foligno.
E quindi, cari amici, abbiamo seguito, no, con Padre Angelo quello che erano i sacrifici dell'Antico Testamento, il sangue delle vittime, che però erano vittime sacrificali, simboli, prefigurazioni del sangue che veramente redime, che è quello dell'agnello pasquale di nostro Signore Gesù Cristo. È interessante, no, questo fatto che il nostro Signore è venuto a perfezionare la legge, ecco, neanche uno iota viene a cadere, no, ma tutto viene dato a compimento. Oh, prima di dare la parola a Valerio, che so che adesso veramente l'abbiamo tenuto un attimino nel silenzio, prima di passare a lui, volevo proprio soffermarmi su questo fatto, no? Che la adorazione che noi facciamo al nostro Signore, a Gesù sacramentato, è quindi un'adorazione che facciamo a Gesù nelle specie eucaristiche, e quindi c'è anche questo preziosissimo sangue. Quello che abbiamo visto proprio formarsi, no, nel miracolo eucaristico di Lanciano, per esempio, no? Oppure quello è il preziosissimo sangue di nostro Signore. Quindi, diciamo così, è la presenza del sangue di nostro Signore è vero che è nascosta dai veli eucaristici, però ecco la potenza infinita, no, di riscatto. È praticamente è infinita, anche se noi lo vediamo sotto forma velata nelle specie. Dunque, Valerio, io vorrei passare adesso a te perché diciamo, i santi hanno avuto sempre questa consapevolezza, no? Che un po' noi abbiamo perduto, no? Di questo mistero di amore, di misericordia, questa prova inconfutabile, no? Dell'amore del Padre, del sacrificio di Gesù. Invece tanti santi, le idee ce l'avevano più chiare, no? Ci vuoi un po' parlare anche di questo, anche della festa, un pochettino, come è venuta fuori questa festa del 1º luglio al preziosissimo sangue di nostro Signore.
Oh, certamente hai ragionissimo Antonio e ti ringrazio molto. Ave Maria, un caro saluto in Cristo e Maria a tutte le persone in nostro ascolto. E dunque mi accingo a condividere con tutti voi un'analisi un po' più nel dettaglio dello sviluppo della devozione verso il sangue preziosissimo di nostro Signore Gesù Cristo attraverso l'esempio dei santi. Quindi questa devozione per come essa si è manifestata nella vita, nelle opere, negli insegnamenti ineffabili che ci hanno lasciato questi grandissimi uomini di Dio che hanno popolato il mondo e che hanno popolato tutta la storia della cristianità. Il culto verso il preziosissimo sangue naturalmente nacque immediatamente nelle comunità cristiane e si diffuse fin dai primi secoli, appunto, insieme alla devozione eucaristica, perché ovviamente il sangue divino che dona agli uomini la vita della grazia, purificando le anime, lavandole dalla sporcizia, dalle malattie del peccato, quindi peccato originale e peccati attuali, è presente totalmente nel nutrimento di vita eterna che consta, che è costituito proprio dalla Santa Eucaristia. Ed è molto importante dunque ricordare una eminentissima figura di santità legata profondamente al preziosissimo sangue, tanto che possiamo dire a buona ragione da essere stato il primo a riceverne i sublimi benefici, entrandovi in contatto diretto e proprio al culmine del sacrificio del Golgota. Stiamo parlando di San Longino Martire. Di lui si è molto discusso, molto scritto in tutti i sinassari orientali, nei Vangeli, anche nelle epistole dei Santi Padri, nei martirologi sia orientali che occidentali, e viene identificato come il soldato che, proprio sul Calvario, con un colpo di lancia, da cui proprio il nome Longino, squarciò il costato del Signore crocifisso, dal quale scaturì il suo sangue divino misto ad acqua, e che bagnò lo stesso San Longino e lo guarì da un'infermità che aveva agli occhi, ma ancora di più lo guarì nell'anima, nel cuore, portandolo alla conversione, quindi donandogli la salvezza. E pensate, chiedo scusa.
Ecco.
Pensate dunque a quanto grande fu il privilegio di San Longino e alla grazia che ricevette dal sangue di Cristo, lì, proprio direttamente sotto la croce, dopo essere stato lui stesso ad aprire l'ultima piaga del Signore, quella che andò ad aprire letteralmente il suo cuore divino e a permettergli di effondere sull'umanità la redenzione del suo infinito amore. E anche qui vediamo chiaramente il motivo dell'intima correlazione che esiste tra il sacratissimo cuore di Gesù e il suo preziosissimo sangue, quindi il legame intimo e indissolubile tra le rispettive devozioni. San Longino è anche identificato come il centurione romano che per primo ai piedi della croce riconobbe ed affermò la divinità del Cristo, unica voce favorevole in tutto quel coro di insulti e di schermi che circondavano Gesù. Per cui vedete, il frutto della grazia di Dio effusa con il sangue del Signore è la conversione, che porta a riconoscere Dio in Gesù e a conseguire la salvezza cambiando e rinnovando la propria vita. E infatti, dopo, Longino condusse una vita santa. Abbandonò la milizia, fu istruito nella fede dagli stessi apostoli e andò ad evangelizzare la Cappadocia, prodigandosi per la conversione, in particolare dei pagani, e infine ricevendo la palma del martirio. Un esempio e un insegnamento inestimabile. E vediamo dunque che il cristianesimo è difatti la religione del sangue di Cristo e tutta la storia della Chiesa è stata contrassegnata da questa verità, proprio nella predicazione del Vangelo e nell'amministrazione dei sacramenti. E allora questa devozione fu vissuta con un fervore ardentissimo anche dalla grande Santa Caterina da Siena nel XIV secolo, e anzi proprio da lei assunse la sua forma attuale. Infatti ella è stata la profetessa del preziosissimo sangue, definendo quella che è stata poi confermata dalla Chiesa come la dottrina del preziosissimo sangue, che possiamo ritrovare sia nel dialogo della Divina Provvidenza che in moltissime sue lettere, perché tutte cominciavano proprio nel nome del prezioso sangue divino. E Santa Caterina fu anche propriamente chiamata la mistica del sangue, perché il sangue di Cristo era sempre al centro di tutti i suoi pensieri. Nei dialoghi, infatti, va a scrivere, e cito: "Quel sangue è l'unico maestro, il sangue di Gesù ci ha nuovamente creati." Come vedete, il sangue divino, donandoci la vita della grazia, è come se avesse operato una nuova creazione, qualcosa di più, qualcosa di diverso rispetto a quella originale operata da Dio in Adamo ed Eva, perché ci ha creati alla vita della grazia, una vita che Adamo ed Eva non avevano, o comunque non avevano ancora, elevandoci alla dignità di figli di Dio. Infatti sappiamo che il sangue di Gesù viene misticamente versato sulle anime a purificarle, a elevarle, sia nel battesimo che poi anche ovviamente nella confessione. E quindi Santa Caterina ottenne molti miracoli proprio per la sua invocazione dell'intervento diretto del preziosissimo sangue, per l'amore infuocato che ella nutriva e ha sempre nutrito per il Signore nell'intimo del suo cuore. E vorrei ricordare anche l'esempio esimio di Santa Maria Maddalena de Pazzi, grande mistica carmelitana, vissuta nel XVI secolo, devotissima del preziosissimo sangue e animata da un intenso desiderio di soffrire per la salvezza dei peccatori, tanto da vivere in costante penitenza ed in continua preghiera, offrendo molte volte al giorno il divin sangue all'Eterno Padre, proprio per ottenere misericordia per i peccatori. E una volta le apparve Gesù coperto di sangue e alla richiesta di lei di poter soffrire le sue stesse pene, quindi di potersi unire direttamente al suo Signore nelle sue sofferenze, egli le rispose: "Il mio sangue non cerca vendetta come quello di Abele, ma soltanto misericordia. Esso lega le mani della giustizia divina." La santa allora rispose: Mi coprirò col tuo sangue, o Gesù, ed io non vedrai i miei peccati. E vedete bene allora la misura in cui il sangue di nostro Signore costituisca il pegno della misericordia di Dio e di come sia indispensabile per scongiurare le nefaste conseguenze dei peccati, che sono il vero morbo dell'umanità, il vero male assoluto proprio per tutti gli uomini. E venendo, diciamo, alla parte forse più ancora più importante del mio intervento, possiamo dire che grandissimi apostoli della devozione al sangue preziosissimo di Cristo nel XIX secolo furono senz'altro San Gaspare del Bufalo e Santa Maria de Matthias. Lui, sacerdote di intrepida vocazione missionaria, votato alla predicazione, all'insegnamento, in particolare per l'evangelizzazione delle classi più povere e disagiate delle campagne romane, per la restaurazione religiosa e morale. E quale mezzo efficacissimo per promuovere la conversione dei peccatori e quindi per debellare lo spirito di empietà e di irreligione? Ricorse proprio alla diffusione della devozione al preziosissimo sangue del Signore, fondando nel 1815 la Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue, quindi un ordine, una congregazione specificamente dedicati a questo culto, in cui entrarono uomini poi di grandissima santità, come il venerabile Servo di Dio, Don Giovanni Merlini, e poi Giovanni Mastai Ferretti, che sarà il
Sì.
futuro Papa Beato Pio IX. E allora San Gaspare, sospinto dalla fede e dall'amore radicale per Cristo, lottò alacremente contro le eresie e le società segrete, in particolare la massoneria, convertendone poi intere logge e mettendo in guardia il popolo dalla propaganda satanica. Riguardo a Santa Maria de Matthias, vergine religiosa, possiamo dire che fu proprio nel 1822, quando aveva 17 anni, che ascoltando una predica di San Gaspare si innamorò perdutamente di Gesù, comprendendo che anche lei avrebbe dovuto spendersi completamente, se necessario, anche fino a spargere il proprio sangue per portare Gesù a tutti, e si trasformò dunque in predicatrice e missionaria proprio nella stessa terra di Ciociaria dove viveva, in mezzo ai pastori, ai quali cominciò ad insegnare a leggere e a scrivere, ma soprattutto la dottrina cristiana, ad amare Gesù, a catechizzare, a evangelizzare. E così iniziò questa sua opera di predicazione per le piazze, nelle chiese, scrisse anche moltissime lettere, quasi 2000, per consigliare, educare e spronare alla fede. E inoltre, cosa molto importante, nel 1834 coadiuvò proprio il suo maestro e mentore San Gaspare nella fondazione dell'Istituto delle Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue per espandere questa devozione in tutto il mondo, con incalcolabili frutti di santificazione e di salvezza anche attraverso scuole, ritiri spirituali, catechesi. E vorrei aggiungere che San Gaspare aveva, come è ben facile comprendere, una specialissima devozione per la Madonna del Preziosissimo Sangue, per la Regina del Preziosissimo Sangue, che è fondamentale venerare con questo titolo ed invocare proprio in associazione al sangue del suo divin figliuolo, perché esso, alla luce di Maria, diviene ancora più prezioso, se mai potesse essere possibile, perché in lei realizza la sua piena efficacia. Questo accade proprio perché il sangue di Gesù, umanamente, è derivato solo dalla sua Santissima Madre, da lei che lui lo ha ricevuto, perché attraverso di lei si è incarnato e così lui ha voluto affidare a lei tutti i frutti del suo sangue. E Maria, che è madre, figlia e gloria del sangue di Cristo, è depositaria e dispensatrice di tutti i suoi frutti, è, insieme a San Giuseppe, la sua prima devota. ed ella allora ne raccolse, ne conservò e onorò già le prime stille che Gesù sparse nella circoncisione. E allora anche noi dobbiamo essere suoi devoti, perché anche noi, attraverso il battesimo, siamo diventati figli del preziosissimo sangue, abbiamo il dovere di diventarne fedeli apostoli, per poter essere un giorno anche noi parte della sua gloria e insieme ai santi, ovviamente, che ci hanno preceduto. E allora uniamo l'amore alla Vergine con quello al preziosissimo sangue e certamente saremo ricolmati di favori celesti inimmaginabili. Ma in modo particolare evitiamo scrupolosamente il peccato, che tanto, tanto dolore costa, tante pene, tante trafitture ai sacri cuori di Gesù e di Maria. E ancora San Gaspare predisse che un giorno ci sarebbe stato un papa che avrebbe favorito in modo particolare il culto del sangue preziosissimo, di Cristo. E possiamo concludere che questi è stato sicuramente il sommo pontefice Giovanni XXIII. Egli, fin dalla sua elezione, ha sempre esortato i fedeli a coltivare questa devozione, rivelando che egli stesso, nel mese di luglio, recitava tutti i giorni le litanie del preziosissimo sangue. E parlando nella Basilica di San Pietro, il 31 gennaio del 1960, per la chiusura del Sinodo Romano, lui esaltò San Gaspare, proprio San Gaspare, come il vero e più grande apostolo della devozione al preziosissimo sangue nel mondo. Il 24 gennaio dello stesso anno aveva approvato per la Chiesa universale le litanie del preziosissimo sangue e il successivo 12 ottobre volle anche aggiungere alle classiche invocazioni di riparazione alle bestemmie per tutta la Chiesa anche quella che conosciamo noi oggi bene, benedetto il suo preziosissimo sangue. Ma il suo atto, badate bene, il suo atto ufficiale più solenne fu senza dubbio la lettera apostolica Indea Primis del 30 giugno 1960, con cui esaltò e inculcò a tutto il mondo cattolico questo culto, indicandolo e raccomandandolo, insieme unitamente appunto a quelli per il santo nome di Gesù e per il suo sacratissimo cuore, come fonte inesauribile di frutti spirituali e come solo rimedio possibile al male, alla risoluzione, ai vizi e ai peccati che avvelenano la nostra società, inducendola alla perdizione. E a tale proposito vorrei concludere con un'ultima citazione di San Gaspare, e vado a citare: "Il Signore in ogni tempo ha suscitato delle devozioni atte a porre argine al torrente dell'iniquità. Se in altri tempi la Chiesa la vediamo combattuta or contro un dogma or contro un altro, nei tempi nostri però la guerra è alla religione nella totalità e al crocifisso Signore. Conviene dunque riprodurre le glorie della croce e del crocifisso. Ora necessita ridire ai popoli a qual prezzo siano ricomprate le anime. Convien far conoscere per quali vie il sangue di Gesù monda le anime. Conviene rammentare che questo sangue si offre ogni mattina sull'altare. E mentre tanti abusano del prezzo di redenzione, vi sia uno stuolo di anime che cerchino di compensare i torti che riceve Gesù." Fine citazione. Sono parole di un'attualità sbalorditiva, davvero, che ci richiamano al nostro dovere di amare Dio con tutto il nostro cuore e la nostra anima, adorando il sangue preziosissimo di Gesù, da cui siamo stati redenti e di cui sarebbe bastata una stilla a salvarci, ma che invece ci è stato offerto tutto, senza riserve, dall'amore infinito di Dio. E allora impegniamoci nel nostro tempo, specialmente così gravato dall'oppressione del male sulla nostra società, su questa umanità completamente allo sbando, che si è abbandonata ad un turmine di corruzione, di apostasia, di malvagità, rinnegando la legge di Dio e i principi più elementari di verità e di giustizia, la fede e l'amore verso colui che ha dato tutto se stesso per gli uomini. E allora impegniamoci a nutrire e a diffondere questo culto essenziale. Offriamo sacrifici e penitenze in riparazione delle innumerevoli ed orrende offese che si fanno quotidianamente al sangue divino, come nelle bestemmie, nei sacrilegi, negli abusi eucaristici. E allora invochiamo il suo intervento in soccorso dell'umanità per un autentico rinnovamento spirituale. Preghiamo il preziosissimo sangue di Cristo, ad imitazione di tutti questi santi, per la conversione dei poveri peccatori, ed in particolare consacriamo al suo culto questo mese di luglio in cui ci accingiamo ad entrare, recitando ogni giorno le litanie al preziosissimo sangue, celebrando con particolare fervore di adorazione la solennità, la solennità appunto relativa, dedicata al preziosissimo sangue, che fu istituita da Papa Pio IX e fissata proprio nel giorno del 1 luglio. Conduciamo così la buona battaglia nel nostro tempo, quello in cui siamo stati chiamati a vivere e a servire il Signore. Vi ringrazio.
Benissimo Valerio, allora ti ringraziamo naturalmente come ringraziamo Padre Angelo per averci dato, no, questa, per averci veramente, no, riportato un po' alla cognizione del valore del preziosissimo sangue di nostro Signore. E con questi inviti, ecco, chiudiamo questa nostra tavola rotonda di stasera, i nostri ospiti. Li ringraziamo come al solito in modo particolare perché ecco, ci hanno prestato veramente il loro tempo e la loro anche preparazione su questi temi. Ringraziamo anche coloro che ci hanno seguito da casa in questa nostra trasmissione, anche chi ha curato la parte tecnica, ecco, nella regia, sempre per la messa in onda di questa nostra tavola rotonda. Lascerei però a Padre Angelo la chiusura, ecco, impartendo la benedizione sacerdotale e auguriamo a tutti una santa notte e una risentirci, ecco, una risentirci sempre nell'ultimo martedì del mese, quindi anche non del mese di luglio, perché nel mese di luglio non mandiamo in onda le tavole rotonde, ma nel mese di e neanche di agosto, quindi ci risentiremo a settembre, ci risentiremo cioè l'ultimo martedì del mese di settembre. Allora, Padre Angelo, a te la
Sì,
parola e la chiusura.
partisco di cuore la benedizione a tutti quelli che ci stanno ascoltando da casa, perché appunto scenda su di loro, su tutti, la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. Il
Con il tuo spirito.
Signore vi benedica e vi custodisca, mostra il vostro volto e abbia di voi misericordia, volga il vostro sguardo e vi doni la sua pace. Il Signore vi benedica. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave
Un
Maria.
saluto. Ave Maria a tutti.
Ave Maria.